E anche da parte mia un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Bene, mi auguro che questa settimana che sta giungendo al termine l'abbiamo potuta passare insieme. E dopo aver visto appunto fino ad oggi il capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, bene, quindi abbiamo potuto osservare la presentazione del Cristo, della sua opera, varie testimonianze relative alla sua figura, ci occuperemo oggi, affrontando l'analisi del capitolo 2, dei primi segni miracolosi di Gesù e dei suoi primi discorsi. Nel Vangelo di Giovanni vari miracoli sono chiamati segni. Vengono raccontati 7 segni di questo genere e buona parte di questi portano a un discorso su di un tema ad essi connesso. È chiaro quindi che questi segni sono parte integrante della struttura del Vangelo e sono tutti interpretati come manifestazioni della gloria di Cristo. Leggiamo ora la prima parte del capitolo 2 del Vangelo di Giovanni. 3 giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea. E c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». C'erano là 6 recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti». Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Adesso attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventato vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli con sua madre, con i suoi fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là alcuni giorni. Come abbiamo potuto notare dalla lettura del brano del Vangelo di Giovanni, il racconto raggiunge il suo apice quando Gesù, invitato a un matrimonio in Cana, compie il suo primo miracolo. È giusto sottolineare che il versetto 11 precisa che Gesù compì lì il suo primo miracolo, e questa è una risposta a coloro che insegnano che Gesù da piccolo, da bambino, aveva fatto volare degli uccellini di Creta. Una storiella graziosa, ma che non corrisponde alla verità. Questo racconto chiarisce che Gesù non ha mai fatto miracoli quando era in Egitto e che il suo primo prodigio avvenne a Cana di Galilea. È straordinario che egli, venuto dall'eternità, Dio diventato uomo e vissuto per 30 anni a Nazareth, sia salito su una collina per recarsi a un matrimonio. Ancora una volta, Giovanni annota il tempo e lo spazio, 3 giorni dopo. Il Signore inizia con il suo ministerio. Il tempo indicato è il 3° giorno. Si presume che fosse la fine di febbraio o i primi di marzo del 27 d.C. È anche interessante che Giovanni precisi i luoghi. Nel capitolo precedente eravamo a Betsaida e ora la scena si sposta a Cana di Galilea. Poi si trasferirà a Capernaum al versetto 12 e a Gerusalemme al verso 13. Giovanni ci dà quindi la sequenza cronologica e geografica. Giovanni dice che la madre di Gesù era presente. Tra parentesi, nel Vangelo di Giovanni lei non viene mai chiamata Maria. Molti commentatori pensano che Maria si trovasse presente perché imparentata con gli sposi o con qualcuno della famiglia. Questa è solo una semplice supposizione, ma può essere vera, attendibile. Comunque, sia anche Gesù e i suoi discepoli furono invitati. Maria a un certo punto della festa si rivolge a Gesù con una richiesta insolita. Come riportato al verso 3, disse: «Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". Viene sollevato il problema del vino. Il vino a quell'epoca era un comune elemento della dieta ed era considerato un atto di scortesia non avere abbastanza vino per gli ospiti. Per questo Maria segnalò la cosa a Gesù. Che cosa voleva dire Maria con la sua frase? Un commentatore dice che la frase di Maria conteneva un gentile invito a lasciare la festa da parte di Gesù e dei suoi discepoli. Calvino ipotizzò che in quel modo gli volesse suggerire di tenere occupati gli invitati con un discorso. Io credo che nessuna delle due idee sia giusta, ma che semplicemente sua madre stesse suggerendogli di fare un miracolo. Ricorderete che quando l'angelo Gabriele annunciò a Maria che avrebbe dato alla luce il Messia, lei sollevò il problema della sua virginità. Come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? Così è riportato in Luca 1 al verso 34. L'angelo Gabriele le disse chiaramente che lo Spirito Santo sarebbe stato su di lei e che quello che lei avrebbe concepito era santo. Maria dimostrò la sua fede, la sua sottomissione, dicendo: «Ecco, io sono la serva del Signore». Da quel momento e negli anni a seguire ci sono stati sempre problemi riguardo la sua virginità e la gente in effetti faceva sempre molte domande su Gesù. In realtà è come se gli stesse dicendo di dimostrare in questa occasione che lei non mentiva quando diceva che Gesù aveva avuto una nascita virginale e che era effettivamente colui che lei dichiarava. Gesù le risponde molto chiaramente, sottintendendo che non era quello il momento. La risposta di Gesù: «Che c'è fra me e te, o donna?» può sembrare strana, o meglio può sembrare strano che Gesù si sia rivolto in questa maniera a sua madre. Ma l'intenzione di Gesù era quella di correggere una possibile falsa idea di Maria, cioè che Gesù potesse ricevere ordini da lei. Gesù riceveva ordini solo dal Padre, come spesso dimostra il Vangelo di Giovanni che stiamo studiando. Maria sta chiedendogli di fare qualcosa per dimostrare chi egli è, ma Gesù risponde che non è ancora giunta la sua ora. Quell'ora verrà e la resurrezione dimostrerà chi egli è davvero. Non dimentichiamo che la resurrezione prova anche la nascita virginale. Noi tendiamo a considerarla un fatto isolato e relegato al periodo del Natale, ma è collegata, la nascita virginale, con la resurrezione, perché questa prova chi egli fosse. Quando era sulla croce e sua madre era presso di lui, Gesù la guardò e le disse: «Donna, ecco tuo figlio». Così ci riporta il Vangelo di Giovanni al capitolo 19, verso 26. In quel momento era venuta la sua ora. Entro 3 giorni Gesù sarebbe risuscitato e quando i discepoli si trovarono nel solaio insieme a Maria, lei avrebbe potuto guardarli tutti e dire a ciascuno di loro: «Io vi avevo detto che era il figlio di Dio». L'apostolo Paolo dice di lui: «Figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dai morti». Così ci riporta Paolo in Romani 1 al verso 4. Il matrimonio è un'immagine di un altro matrimonio futuro. Cristo ha iniziato il suo ministero sulla terra con le nozze e concluderà con un matrimonio che riguarda la Chiesa intera. Al convito di nozze dell'agnello, la Chiesa sarà presentata come la sposa. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo: «Poi udii come la voce di una gran folla, e come il fragore di molte acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi». E l'angelo mi disse: «Scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello». Poi aggiunse: «Queste sono le parole veritiere di Dio». Abbiamo letto da Apocalisse 19 i versi dal 6 al 9. Alle nozze di Cana Gesù fu l'invitato. Alle nozze descritte nel brano che abbiamo appena letto di Apocalisse sarà lo sposo che diramerà gli inviti. A quelle nozze saranno invitati tutti coloro che hanno creduto nel suo sacrificio. Nel loro insieme come chiesa saranno la sposa di Cristo. Il racconto prosegue con Maria che ordina ai servi di fare tutto quello che Gesù avrebbe detto. Volendo fare un'applicazione spirituale, possiamo dire che questo consiglio materno è un invito ancora valido per tutti i credenti: fare la volontà di Dio, obbedire a tutto quello che Egli ci chiede di fare è senza alcun dubbio la scelta migliore, oltre che un preciso dovere. Dio infatti ci ama e vuole il nostro bene. La nostra attenzione si sposta ora su questi 6 vasi di acqua che venivano usati nelle cerimonie di purificazione. 6 recipienti che potevano contenere in tutto circa 500 litri d'acqua. Gesù ordinò ai servi che fossero riempite queste giare e così fu fatto. Non ci viene detto se tutta l'acqua fu tramutata in vino o piuttosto solo quella portata in seguito al maestro di tavola, come forse più probabile, ma quello che è importante è che l'acqua fu mutata in vino. È meraviglioso pensare che Gesù ha preso vasi vuoti, li ha fatti riempire d'acqua e mentre versavano l'acqua accade il miracolo. L'acqua servita agli ospiti diventa vino. Questo contiene una lezione spirituale per noi. Gesù ci usa come recipienti per l'acqua, sbrecciati, malconci. Non siamo attraenti, e dovremmo essere messi in un angolo, inservibili. Ma Gesù vuole servirsi di noi, vuole riempirci con l'acqua della parola di Dio e poi vuole che ci doniamo agli altri, in un modo che non possiamo spiegare. L'acqua destinata agli altri diventa vino, il vino della gioia per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Ci viene detto in Efesi 5, al verso 18, «E non vi inebriate di vino, ma siate ripieni di Spirito Santo». Lo Spirito Santo compie tale miracolo nella vita di ogni individuo in modi davvero inspiegabili. Molte persone sono salvate ascoltando la parola di Dio alla radio. Noi siamo soltanto dei recipienti che versano l'acqua della parola che si trasforma in gioioso vino per coloro che poi la ricevono a cuore aperto. Notiamo invece che viene omesso di parlare della sposa, di cosa facesse, di cosa indossasse, mentre di solito tutti gli occhi sono puntati su di lei. In questo caso Gesù e i 6 vasi vuoti sono la cosa più importante. L'attenzione è puntata su di loro. Per quanto riguarda questo miracolo alle nozze di Cana, possiamo ancora dire che l'affermazione del maestro di tavola «Ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono, tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora». Ebbene, questa affermazione, dicevo, attira la nostra attenzione sulla qualità del vino, una qualità miracolosamente procurata da Gesù, vino migliore di quello bevuto fino a quel momento. Perché Giovanni ci vuole riferire questo dettaglio? Si voleva forse in questo modo mettere simbolicamente in risalto la superiorità dell'opera di Cristo, la giustificazione dell'uomo attraverso il suo sacrificio espiatorio rispetto alla giustificazione procurata attraverso la legge mosaica. È inoltre opportuno sottolineare che i 2 risultati prodotti da questo segno e riportati dal versetto 11, Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Sono, dicevo, questi segni tipici di tutti i miracoli che Giovanni riporta, cioè la manifestazione della gloria di Gesù e lo sviluppo della fede nei discepoli. I segni non hanno alcun senso per coloro che non sono disposti a vedere e ad ascoltare. Ora, per finire la prima parte del secondo capitolo del Vangelo di Giovanni, leggiamo ancora il versetto 12. Dopo questo, scese a Capernaum, egli con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là alcuni giorni. Questo versetto parla di fratelli. Non v'è ragione di supporre che non fossero altri figli avuti da Maria dopo la nascita di Gesù. E questo versetto fa da ponte con il brano successivo in cui il riferimento cronologico è più preciso. Questo passo si riferisce probabilmente al periodo in cui Gesù fu respinto dalla sua città natale e si trasferì a Capernaum, che rimase il suo quartier generale durante i 3 anni di ministero. Direi comunque di fermarmi qui a questo punto per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi impiego gli ultimi secondi proprio per ringraziarvi e rinnovare l'appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora, quando avremo modo di affrontare e di analizzare la seconda parte del secondo capitolo del Vangelo di Giovanni. Ciao e grazie a tutti.